Parte 1. Tell e il suo cappello sull'asta. Raccontato da Matilde, una contadina di Altdorf. Cosa? Non conoscete Guglielmo Tell? Non avete mai sentito la sua storia? Eppure la sanno tutti. Ah già, non siete di qua, a quanto pare. Siete solo di passaggio, come tanti, da nord a sud, o nel senso opposto. Incontro spesso persone come voi. Io vengo spesso qui. Per me è il collegamento migliore per raggiungere Erstfeld e ritorno. Sapete, mia cognata abita lì. Ancora sopra c'è Schattdorf e mi fermo spesso qui sulle rive del Reuss. Come oggi. È un posto rilassante. I viaggiatori, i commercianti, i pellegrini, tutti seguono il Reuss. Su verso la cima delle montagne o giù verso la valle. E così fin dai tempi antichi. E sarà sempre così. Perché il San Gottardo è un punto fermo attorno al quale il mondo può girare come vuole. Lo so, dovete andare. Ma dovete proprio ascoltare come Guglielmo Tell ha tenuto testa a Gessler. È successo tanto tempo fa. Come lo so? Ma è ovvio, io c'ero. Mi chiamo Matilde, sono una contadina di Altdorf. Allora, cercate di immaginare. Gessler, balivo degli Asburgo, custode della potenza straniera, ha fatto erigere al centro di Altdorf un'asta sulla quale troneggia il suo cappello. E ora il popolo dovrebbe riverirlo come fosse una corona. Mi trovavo con Hildegarda ed Elisabetta in giro per fare spese. Farina, zucchero, a un certo punto volevamo fare un grosso inchino verso lo sfacciato cappello di Gessler. Il figlio più piccolo di Elisabetta, però, Ruedi, è un tipo impertinente. Iniziò a correre di filato verso l'asta con il cappello. Indietreggiammo. Nessuno di noi voleva essere visto dalla guardia. Non c'era da scherzare. In quel momento viene verso di noi quel tipo, Guglielmo. Tiene stretta la sua balestra con una mano e con l'altra tiene la mano a Gualtiero, suo figlio. Guglielmo Tell, lo conoscono tutti, sapete, è un montanaro e cacciatore, generoso, un'anima sincera. Noi del Canton Uri siamo un popolo che ama la libertà. Nessuno ci può fregare. Ma Guglielmo Tell di Bürglen supera tutti. Lui fa quello che ritiene giusto. Recentemente, si narra, ha guidato Baumgarten sul lago durante una tempesta con vento di föhn mentre i cavalieri del balivo gli stavano alle calcagna. Erano entrati in casa e avevano minacciato la moglie. A Baumgarten non era piaciuto e difese l'onore di sua moglie. Così colpì a morte Wolfenschiessen, il balivo del re. Dovette poi fuggire. Soffiava però una tempesta con vento di föhn, per il barcaiolo troppo forte, quindi non volle trasportarlo attraverso il lago. Era però una questione di vita o di morte. Così Guglielmo Tell prese in mano il timone e guidò il barcone attraverso il vento e le onde fino alla riva sicura. Baumgarten era salvo. Questo è Guglielmo Tell. Ma Tell non cerca rogne, come tutti noi. È venuto ad Altdorf per fare visita al suocero. Walter Fürst è un uomo rispettato dalle nostre parti. Guglielmo Tell vuole soltanto continuare indisturbato per la sua strada, passando davanti al guardiano del balivo. Ed ecco che Gualtiero dice ad alta voce: «Guarda, il cappello sul palo! Che cosa significa?»
«Vieni, Gualtiero, andiamo avanti», brontola il padre.
A quel punto interviene la guardia sul loro cammino.
«Nel nome dell'imperatore, fermatevi!»
«Che cosa volete?» dice Tell.
«Non avete riverito il cappello!» risponde la guardia.
Tell dapprima non reagisce, vuole solo andare avanti passando davanti alla guardia. Ma la guardia gli si mette davanti. Tell insiste con tono pacato.
«Amico mio, lasciami andare!»
Ma la guardia imperterrita: «In galera! È lì che devi stare!»
Gualtierino si spaventa tantissimo e inizia a piangere. La scena attira molte persone. Anche il parroco raggiunge il posto e vuole sapere il motivo dell'agitazione. La guardia tuona verso il parroco.
«Quest'uomo è un traditore, un nemico dell'imperatore!»
Era troppo. Furibondo, Tell si rivolge alla guardia.
«Io sarei un traditore?»
si difende. E con le sue mani possenti, Guglielmo Tell prende con forza il bavero, lo scuote come per volerne fare uscire il controsenso.
lo scuote così fortemente che alla guardia cade l'elmo dalla testa. Sapete, Guglielmo Tell è noto per avere la testa dura, ma questo non avrebbe dovuto farlo, perché in quel momento arrivò il compare della guardia con la lancia rivolta verso il petto di Tell. Tutto improvvisamente tace. Tell si allontana dalla lancia, ma non fugge. Elisabetta dice di aver visto anche del sangue, fuoriuscito dal petto di Tell nel momento in cui si è sollevato dalla punta. Ma Tell guarda fisso il suo avversario. Silenzio tutt'attorno. Si sente solo il leggero pianto di Gualterino. Le guardie ora hanno il sopravvento e vogliono sopraffare Tell, ma in quel momento Gualtierino sgorge il nonno indietro tra la folla. È arrivato anche lui perché ha sentito il tumulto, ma con l'età le sue gambe non lo reggono più bene e cammina lento. Walter Fürst è molto rispettato in tutto il Canton Uri per la sua pazienza e saggezza, in quel momento fortemente necessarie. Ancora con il fiatone, perché Gualtierino lo ha trascinato sul luogo dei fatti, Walter Fürst interviene.
Fermi, fermi. Un momento. Che cosa succede?
Walter Fürst sposta Tell di lato, gli si mette davanti per proteggerlo. Ora la spada punta verso di lui. La guardia si infuria. Doveva riverire il cappello, ma si è rifiutato.
Lasciatelo andare.
Intima Walter Fürst. Tell non rispetta il balivo, deve pagarla. La guardia ora è fuori di sé, tutta sola con i suoi compagni, circondata dal popolo di Uri. Cerca di farsi rispettare e urla: in galera con lui! La folla tutta attorno inizia a urlare.
Bugiardo! Dicono alcuni. Ingiustizia! Denunciano gli altri.
L'atmosfera diventa calda.
Solo Walter Fürst rimane in silenzio.
E mentre tiene la mano sulla spalla di Tell per proteggerlo, dice in modo pacato:
mi faccio garante per Guglielmo Tell. Non intendeva fare nulla di male.
Chi lo può sapere? Risponde la guardia. Nessuno era mai stato così irrispettoso nel rivolgersi a Walter Fürst. Non dalle nostre parti, non a Svitto e neppure negli altri cantoni. Mai successo a Lucerna o nella bassa Atesina. Infuriati, alcuni abitanti di Uri si rimboccano già le maniche e urlano:
siamo con te, Fürst!
Oppure: Tell non finirà in prigione! O ancora:
colpiteli!
Le guardie iniziano a temere la folla. Per questo vogliono prendere Tell in modo da andare via e mettersi al sicuro. Ma Walter Fürst e il popolo di Uri sono spalla contro spalla come una parete davanti al Tell.
Non osare portare via Tell da qui, tuona adesso Walter Fürst.
La guardia gli si avvicina. Il vecchio uomo vacilla, si tiene in piedi solo con il suo bastone. Tell, che tiene stretto Gualtierino per proteggerlo, finora osservato stando zitto.
Finora?
Perché adesso alza la voce.
Adesso basta, popolo di Uri. Andate a casa. Vi ringrazio, ma non ho paura di due miseri seguaci.
Il popolo, però, ha ormai fatto propria la causa di Tell e non si lascia convincere facilmente. Le guardie iniziano a gridare a squarciagola per chiamare rinforzi.
Rivolta! Rinforzi! Rinforzi, difensori della legge!
A quel punto risuona forte un segnale.
Il corno di caccia del balivo! Urla Elisabetta.
Adesso sì che si fa pericoloso, aggiunge il De Garda. Vogliamo andare via per metterla sicuro noi e i bambini, ma i servitori di Gessler sono più veloci e si stringono in cerchio attorno al popolo di Uri. Siamo in trappola. Gessler governa senza clemenza. Ora siede alto sul suo cavallo e guarda noi verso il basso. Sul suo braccio tiene un falco, come si usa tra i nobili come Gessler. Ma Gessler si curva in alto e poi in basso, verso la folla, per intimidirla.
Nessuno si muove ora.
Ma l'aria è tesa, come prima di una tempesta, quando ad agosto l'aria tra le montagne si colora di verde e il calore fiammeggia sui prati.
Una sola scintilla e scoppia la tempesta. Che cosa ci fanno qui queste persone? Chi ha chiamato aiuto? Chi ha parlato di rivolta?
Tuona Gessler sulla folla.
Tutti abbassano lo sguardo. Un conto è confrontarsi con un paio di seguaci. Altra cosa è affrontare il balivo in persona. Si rischia la vita. Elisabetta ha paura. Tiene i bambini attaccati a sé. Hildegarda è tutta pallida. Si guarda attorno per trovare uno spiraglio in mezzo alle guardie armate. E anche a me batte forte il cuore per l'agitazione. Lo sento fino in gola. La guardia con la lancia ora indica Tell e racconta cosa è successo. Gessler guarda in silenzio Tell dall'alto al basso e poi...
Mi disprezzi?
Mi perdoni, signore. Sono stato impertinente. Non intendevo mancarle di rispetto.
Guglielmo Tell abbassa la testa in segno di scusa. Conosce il pericolo. E non è solo. Tiene il suo gualtierino dietro la schiena come se potesse nasconderlo da Gessler. Ritorna il silenzio. Lo sguardo di Gessler cade sull'arma di Tell.
Dicono che tu sia un maestro con la balestra. Nessuno è più preciso di te. È vero?
Tell prende tempo prima di rispondere. Ma a quel punto Gualtierino si fa avanti con fierezza da dietro il padre.
Signore, mio padre ha colpito una mela su un albero da una distanza di 100 passi.
Guglielmo Tell impallidisce. Vuole tenere il figlio lontano dal balivo. L'uomo non ha alcuna pietà per i bambini. Perché loro riconoscono solo il potere del bene. Invece il potere delle cariche politiche, come quello del balivo, è loro ignoto. Ma Gessler è un uomo vanitoso. Osserva dall'alto padre e figlio.
«E tuo figlio?» chiede.
«È così», risponde Tell.
«Hai altri figli?»
continua Gessler. Tell aspetta ancora a rispondere. È diffidente. Il balivo ha in mente qualcosa.
«Allora?»
risponde secco. «Ho 2 figli, signore».
«E qual è il tuo preferito?»
si affretta a concludere Gessler. Ancora una volta Tell non sa che cosa ha in mente il balivo. Ma alla domanda bisogna rispondere.
«Entrambi sono i miei preferiti».
Gessler fa un ghigno cattivo e continua.
«Allora, Tell, se veramente colpisci una mela su un albero, allora dovrai dimostrarlo colpendo una mela sulla testa di tuo figlio».
Tell impallidisce. Un urlo si alza dalla folla. La paura per il balivo soffoca l'indignazione per l'infame richiesta di Gessler. Un padre dovrebbe lanciare una freccia sulla testa del figlio. Ma che vile sfida!
«Non è più un posto sicuro per i bambini»,
mi sussurra Hildegarda. Si è fatta spazio tra le case dove possiamo sgattaiolare via. E piano piano guida me ed Elisabetta con i bambini all'aperto. È andata così. Lo giuro. Dovete andare?
Lo so, anch'io.
Mia cognata mi aspetta. Com'è andata a finire ve lo potrà dire chiunque altro. Qualcuno che era là. Qualcuno che con i propri occhi ha visto come Guglielmo Tell ha risposto a Gessler con il suo agire. Buon proseguimento del viaggio. Parte 2. Il colpo alla mela e l'arresto di Tell. Raccontato da Werner Stauffacher, un contadino di Svitto.
«Salve, dove andate?»
«Scusate se sono così furibondo, ma non avevo mai visto prima un uomo di potere, un rappresentante dell'imperatore, fare un uso così sconsiderato del proprio potere».
«Come? Non mi capite?»
«Parlo di Guglielmo Tell e del modo in cui Gessler gli ha imposto un infame compito. Colpire la mela sulla testa del figlio, sangue del suo sangue. Questa crudeltà verrà raccontata ancora per i prossimi 100 anni. Come minimo.
Che mostruosità.
Ma sono tempi duri, dal punto di vista politico. Gli Asburgo hanno addocchiato i nostri passi alpini. Il San Gottardo è sempre stato uno dei collegamenti più importanti tra nord e sud. Per questo il nostro paese è così importante per i sovrani europei. Per superare il San Gottardo bisogna passare da qui. Ora gli Asburgo vogliono che noi della Svizzera centrale abbiuriamo l'imperatore e l'impero tedesco.
Ma l'imperatore tedesco ci ha lasciati vivere in libertà, a patto che lasciassimo libero il passaggio di merci e persone. Gessler, però, asburgico, non rispetta i patti. Per questo ero qui a Uri. Sono Werner Stauffacher, contadino di Svitto. Sono arrivato ad Altorf insieme a Melchtal dell'Unterwaldo. Poco fa, gli uomini di Uri, Svitto e Unterwaldo, sul prato di Grütli, hanno siglato l'antica confederazione della Svizzera centrale. Il patto di difendersi a vicenda di fronte a qualunque pericolo, come un popolo di fratelli. E ora? Gessler ha messo il cappello sull'asta. Che sia chiaro. Riveriamo la corona dell'imperatore, ma non il cappello del balivo. Perché Gessler è solo un vasallo dell'imperatore. Noi di Uri, Svitto e Waldstätten siamo più liberi di lui. Eppure guai se cerchiamo di farglielo capire. Tell però ora deve pagare. Quindi si trova di fronte a Gessler. Solo. Accanto a me Melchtal, un giovane irruente che riesco appena a fermare. Vuole colpire. Ma siamo circondati dalle guardie del balivo. Tutte con l'armatura e armati di scudo e lancia. Sarebbe una lotta impari. Guglielmo Tell è bianco come un lenzuolo. Quasi quasi balbetta, fatica a capire. Come può un padre lanciare una freccia contro il proprio figlio? Ma Gessler rimane inflessibile.
Colpirai una mela sulla testa di tuo figlio. Voglio che sia così,
comandò. Poi guida il suo cavallo verso un banchetto del mercato che vendeva mele rosse. Prende quella più in alto e torna indietro. Passa la mela da una mano all'altra con soddisfazione diabolica. Intanto Tell chiede perdono. Preferisce morire piuttosto che mettere a rischio la vita di suo figlio. Ma Gessler rimane impassibile. Dice solo:
«Se non lanci, allora morite entrambi».
Tell adesso tace. Come tutte le persone che lo circondano, pensa che si tratti di uno scherzo mostruoso e malvagio. Gessler non scherza.
«Ecco qui!»
lancia Tell la mela. Tell prende la mela sconcertato, senza dire nulla. Poi Gessler urla alla folla.
«Fate spazio! La distanza deve essere di 80 passi! Puoi farcela da 100 passi, così ha detto tuo figlio? Sono generoso! Adesso mostraci cosa sai fare!»
Nessuno si muove. Nessuno vuole fare spazio. Allora Gessler manda i suoi servitori. Spingono la folla più in là con spintoni, colpi, minacciano le persone con le armi, finché non si crea lo spazio chiesto dal balivo. Il popolo è indignato. Walter Fürst tiene saldamente Melchtal dal braccio. Il vecchio tiene indietro il giovane con tutte le sue forze, perché non possono fare nulla. Ma è difficile sopportare una scena tanto inumana come quella che sta per avere luogo. Tell sta davanti a Gualtierino e lo guarda negli occhi. Il padre è ancora senza parole, impietrito davanti all'impresa impossibile. La paura ha avuto il sopravvento e non sa più cosa fare. Gessler invece gira attorno a Tell, lo provoca.
«Chiunque sa colpire un bersaglio. Un vero maestro però si distingue quando l'impresa si fa ardua. Questa è l'arte di un difensore».
E proprio in quel momento Walter Fürst tiene ancora più indietro l'inquieto Melchtal, mettendosi davanti e dicendo:
«Gessler, signore, concedete la grazia. Prendete i miei beni, prendete la mia casa, ma concedete la grazia a Tell. Risparmiatelo».
Si inchina davanti a Gessler per parlargli umilmente e offrirgli la sua proposta. Prima però che Gessler possa reagire, Gualtierino prende il nonno per il braccio, lo aiuta a rialzarsi e dice con calma: «Non ti inginocchiare davanti all'uomo sbagliato. Mio padre colpirà la mela». Poi torna da Tell, prende la mela dalla mano del padre e dice: «Sono pronto». Gessler è colpito dal coraggio di Gualtierino e ora urla ancora più dispotico:
«Legate il bambino a quel tiglio, di modo che non possa scappare via all'ultimo momento».
«Io non scapperò via. Sono del tutto tranquillo», dice Gualtierino. Ma Gessler non vuole rischiare.
«Allora bendategli gli occhi, perché non possa vedere».
«Che cosa crede? Che io tema la freccia di mio padre. So che cosa può fare». La fiducia di Gualtierino provoca un sorriso beffardo in Gessler, che sa di avere il coltello dalla parte del manico. Il popolo è in tumulto mentre il bambino misura 80 passi fino al tiglio e si volta verso il padre. Gessler non ti crede. Io invece so che tu colpirai la mela. Poi si mette la mela in testa e aspetta calmo, come se non sapesse in quale pericolo si trovasse.
Melchtal ora non ce la fa più a resistere. «Ma che cos'è questa storia? Volete davvero andare avanti così?»
Urla verso la folla e si mette in mezzo al percorso per impedire il tiro. Ma in un attimo si alza un muro di lance davanti a sé. Per evitare altri spargimenti di sangue, vado a prendere Melchtal e lo riporto indietro tra la folla.
«Noi non siamo armati», gli sussurro.
Leggo nei suoi occhi la voglia di prendere parte a una lotta immotivata piuttosto che lasciare che gli eventi facciano il loro corso.
«Arriverà anche il nostro momento»,
gli sussurro, ma neanche questo lo tranquillizza.
«Adesso, quando il contadino fiero imbraccia una balestra, non c'è da sorprendersi che poi la usi. Fallo, Tell, altrimenti saranno guai per te!»
Gessler sta diventando impaziente. Tell si concentra. Non ha scelta. Tende la balestra e infila una freccia. Prende un respiro profondo, poi la punta. Tutto tace attorno.
Gli trema il braccio, come se non avesse mai mirato, lanciato e colpito il segno migliaia di volte. Suda. Abbassa la balestra.
«Signore, ho raggiunto lo scopo. Dispensami dalla prova. Risparmiami il colpo. Prendi la mia vita, ma lascia libero mio figlio.» Tell ora si sostiene stanco sulla sua balestra. Sembra allo stremo. Ma Gessler non conosce pietà.
«Non voglio la tua vita. Voglio che scocchi la freccia. Voglio tirar fuori la tua superbia, da te e da tutti i montanari che sono riuniti qui.»
E a un cenno di Gessler, due guardie si avvicinano a Gualtierino, pronti a minacciarlo con le lance nel caso Tell non ubbidisse. Tell, dall'altra parte della via, si rassegna. Con le parole non si riesce a trovare una soluzione. Raccoglie le forze. Si raddrizza. Guarda a lungo negli occhi tranquilli di suo figlio. Poi incontra lo sguardo di Gessler. E con uno sguardo serio prende una seconda freccia dalla faretra e la infila nella tasca. Gessler se ne accorge, ma non dice nulla. Tell si rivolge a Gualtiero. Lui gli sorride. Respira profondamente. Tende l'arco e punta di nuovo. Questa volta più determinato. Il braccio è fermo.
«Coraggio!»
Gessler non riesce a stare fermo sulla sella. È impaziente di assistere al macabro spettacolo.
Il popolo di Uri tiene il fiato sospeso. Come se fossero tutti al posto di Tell. Un piccolo errore, un soffio di vento. E il bambino muore.
Ma Tell è incrollabile.
In quel momento scocca la freccia, che si scaglia rapida lungo il tragitto che la separa dalla mela sulla testa del bambino, finché la punta di metallo con un rumore sordo colpisce il segno. La mela è presa.
«Ha colpito la mela!» gridano alcuni. «Il bambino è vivo!» esultano gli altri.
Il sollievo è grande. Prendo Melchtal tra le braccia, il colpo fortunato di Tell contro la mela e la vittoria di tutta la Svizzera centrale contro l'oppressore.
Gualtiero corre da suo padre.
«Hai visto? Lo sapevo!»
E gli mostra con orgoglio la mela con la freccia conficcata. Tell però non guarda il trofeo.
Non riesce neppure a credere ciò che ha fatto.
Pieno di gioia abbraccia stretto suo figlio. Persino Gessler è rimasto a bocca aperta. Non avrebbe mai pensato che Tell potesse prendere la mela. Con rabbia incalza:
«Un momento!»
L'esultanza generale in un attimo lascia il posto al gelo.
«Ti eri già nascosto nella borsa una seconda freccia. Perché?»
chiede Gessler.
«È una consuetudine.»
Gessler si finge cordiale.
«Ma chi ci crede? Avanti, dimmi la verità. La tua vita è salva. Hai la mia parola d'onore.»
Tell indugia. Che cosa significa la domanda? Prende la freccia dalla borsa. Ma Gessler ha dato la sua parola d'onore pubblicamente. A un certo punto si decide a rispondere. «Questa seconda freccia era destinata a voi nel caso avessi colpito mio figlio.» Gessler non tentenna a lungo.
«Prendetelo!»
comanda. La folla è in tumulto. Gessler ha dato la sua parola d'onore, ma non l'ha mantenuta? Mi chiedo, è così che si comporta un uomo che ha appena dato la sua parola d'onore? Tell lo guarda sconcertato.
Io ti concedo di vivere, ma sei un pericolo. Per questo voglio chiuderti nel mio carcere. Chi è saggio impari a tacere e ubbidire.
E con questo si allontana a cavallo. Tell ora capisce tutto. Ancora prima che le guardie di Gessler potessero prenderlo, abbraccia un'ultima volta Gualtiero. Tu stai bene, e questa è la cosa più importante. E subito lo trascinano via. Il tumulto finisce. La gente afflitta abbandona lentamente la piazza.
Perché Tell ha provocato il balivo in questo modo? Si chiede Walter Fürst triste.
Bisognava fare di più, fino a farli sputare sangue, urla rabbioso Melchtal.
Che cosa avremmo dovuto fare? Eravamo disarmati. Guglielmo Tell è un uomo onesto, troppo onesto. Per questo è finito nella trappola di Gessler. C'è da dire però che chi si permette di prelevare qualcuno tra noi in questo modo così ingiusto commette un attacco contro l'intero popolo. Oggi siamo tutti figli di Tell. Uri, Svitto e Unterwaldo si riuniranno in consiglio. Successivamente Gessler e gli Asburgo si accorgeranno della nostra risolutezza a conquistare la libertà, con la forza, se necessario. Lo abbiamo giurato sul prato del Grütli.
Oh, il tempo vola. Devo andare. Addio!
Parte 3. Il salto di Tell. Raccontato da un giovane pescatore del lago dei Quattro Cantoni.
Saluti! Che cosa vi porta da queste parti?
Ah, certo, Guglielmo Tell.
Sì, esatto, è successo qui.
Lassù, in alto vicino al lago, c'è Selisberg, e da lì a sinistra Flüelen, è da lì che sono arrivati. E volevano proseguire verso destra, verso Küsnacht, verso il borgo del Balivo. Gessler voleva rinchiudere Tell nella più buia delle prigioni, in modo da non permettere a lui e a tutti gli svizzeri di ribellarsi. Oggi splende il sole. Sembra un luogo accogliente, con le montagne che si sollevano dall'acqua blu per raggiungere il cielo. Il lago è uno specchio. Verrebbe voglia di tuffarsi e fare un bel bagno. Ma quando Tell è passato di qui, c'era una tempesta. Perché quando il Föhn si infila nelle valli strette, si palesa tutta la forza delle montagne. Una tempesta come non mai. Tuoni e fulmini, pioggia e grandine si alternavano. Non era più un evento normale. E io so di che cosa parlo. La mia famiglia vive qui da generazioni. Siamo pescatori. Il lago è la nostra vita. Stavo fissando le nostre barche quando vidi il barcone con la bandiera del balivo, incontrollato, scosso da vento e onde, trascinato sull'acqua del lago in una direzione e nell'altra. Si era già sparsa la voce rapidamente su ciò che aveva fatto fare a Tell ad Altorf. Sapevo quindi che doveva essere lì, imprigionato nel barcone. Avrei augurato la morte a Gessler, ma ero preoccupato per la sorte di Tell. La situazione era pericolosa. Le persone a bordo sono concitate, non si mettono d'accordo, non si sente nulla, perché la tempesta è troppo forte. Il barcone è alla deriva, dietro si innalza il maestoso monte Axenberg, proprio dove già tante imbarcazioni si sono sfracellate, ma anche sporgendosi dietro il promontorio non si vede nulla. Il barcone sparisce là dietro. Tell è perso? Lo temo. Con mani e piedi incatenati, sbattuto contro gli scogli? Non sopravvivrebbe nessuno. Ma devo muovermi e finire il lavoro. Una delle barche sbatte forte contro la riva. Devo fare in modo che non si danneggi. Solo ora lo vedo. Un uomo arriva a piedi lungo la riva a precipizio. Eccolo davanti a me, la balestra e la faretra saldamente in mano.
«Oh cielo!» esclamo. «Tell, siete voi! Non eravate prigioniero sul barcone del balivo?»
Tell annuisce. «Mi sono liberato».
«E Gessler?»
È ancora lì, tra le onde.
Come avete fatto a scendere dal barcone?
Guglielmo Tell ha fretta, si vede. Ma sono così stupito che mi sembra di avere davanti un fantasma. Allora mi racconta cosa è successo.
Ero legato sul barcone. La tempesta ha iniziato a colpirci. Tremendo. Gessler ha voluto comunque proseguire verso Küsnacht, ma il timoniere non riusciva a controllare il barcone. Le guardie temono di annegare chiuse nella loro armatura. Si diffonde il panico. Ti dirò che mi ero già rassegnato. Mi vedevo già morto in prigione. Avevo mani e piedi legati così stretti che non vedevo vie di uscita. A un certo punto una delle guardie prende coraggio e sento che dice al balivo: «Tell sa comandare la barca. Se non c'è nessuno che se la sente di guidare il timone sul lago, lascia che lo faccia lui, altrimenti qui moriamo tutti!» Il balivo mi guarda, ci pensa, poi mi si avvicina. «Ti toglierò le catene se ci porti a riva sani e salvi!» Annuisco, mi libera. Mi metto dunque al timone. La tempesta fa sollevare le onde fino oltre il barcone, ma riesco a procedere dritto lungo la riva ripida. La mia balestra e la mia faretra con le frecce non sono lontani da me. Riprendo speranza. Forse riuscirò a fuggire? La riva però qui è erta e ripida.
Lo so. È già difficile arrivare qui sani e salvi quando fa bel tempo, esclamo.
Tell ride, perché vede che non sto più nella pelle. Continuo a raccontare. Vedo finalmente uno scoglio piatto. Sì, piatto abbastanza, ma anche molto alto. Mentre onde e vento sbattono il barcone di qua e di là. Ma non vedo altre possibilità. È l'unico modo. Sterzo per avvicinarmi. Il barcone sale e poi scende dalle alte onde. Ma proprio allora, al momento giusto, prima che Gessler o le sue guardie si accorgano dei miei piani, prendo la mia balestra e la freccia, corro verso la prua dell'imbarcazione e salto con tutte le mie forze sugli scogli verso la salvezza, mentre con l'altra gamba spingo il barcone del balivo verso il largo, dove torna a essere incontrollato in balia del movimento delle onde. Ecco come sono scappato dal barcone e mi sono liberato dalla prigionia del balivo. Rimango lì, a bocca aperta. Guglielmo Tell deve essere divertito dalla mia espressione, perché mi dà una pacca sulla spalla. Poi si fa serio. Ma non ho ancora finito con Gessler. Qual è il modo più rapido di raggiungere Art e Küsnacht? Gli mostro la direzione. Di là. Lo prego di lasciarsi accompagnare. Tell fa un'espressione seria. Quello che devo farlo da solo. Che intenzioni avete? Chiedo curioso. Quando sarà fatto, lo verrete a sapere. Poi si voltò e seguì rapidamente la strada verso Küsnacht. È andata così, ne sono testimone. Bene, ora devo andare sul lago. Le reti non si riempiono da sole di pesci. Buon proseguimento del viaggio. Parte 4. La morte del tiranno. Raccontato da Stussy, un cacciatore.
Ehi là! Se siete nel posto giusto? Il luogo si chiama Hohle Gasse.
Sì, è qui che è successo.
Qui, nel cuore della foresta, dove si nasconde la strada per Küsnacht tra gli alti terrapieni, dove crescono rizomi, dove ombre e cespugli offrono ai cacciatori un buon riparo. È qui che sono arrivati Gessler e Guglielmo Tell. Più là, vicino al sambuco che si sporge sul pendio. È qui che Tell si è nascosto in agguato.
Stavo facendo il mio giro quotidiano. Sono Stussy, sono un cacciatore di professione. Si dice anche guardaboschi.
Non lo vidi subito, ma lo sentì. C'era un uomo nel bosco che parlava tra sé e sé. Si lamentava, davvero strano.
Non ci sono altre vie per Küsnacht. Bisogna per forza passare di qua, mormora.
Mi avvicinai di più, prudente. Non mi notò. Continuò a parlare.
Volevo solo vivere in pace. Ma costringermi a puntare la freccia su mio figlio significa avere piani malvagi. E pura malvagità. Neppure un re dovrebbe poterlo chiedere a un semplice uomo. Figuriamoci un balivo.
Solo a questo punto iniziai a capire, perché avevo sentito la storia. Si era diffusa come un incendio nell'intera area del Lago dei Quattro Cantoni. Quell'uomo deve essere Guglielmo Tell. Ma che cosa ha intenzione di fare? Perché è qui?
Il mio prossimo colpo è per Gessler. Me lo sono ripromesso. Questa è la mia ultima freccia e con questa finisce tutto. Da qui riesco a prendere il tiranno.
Fatico a respirare. Poi Tell prende la balestra, nascosto come solo un cacciatore può fare. Tende l'arco, mette una freccia e la punta dal suo nascondiglio. È pronto a ricevere l'impietoso Gessler. Ma quello tarda ad arrivare.
A un certo punto si sente avvicinare un gruppo di viaggiatori, tutti allegri, su una carrozza. Conosco l'uomo che guida il gruppo. È l'amministratore del monastero di Merlischachen, un uomo ricco che sta conducendo la propria figlia felicemente in sposa. L'atmosfera improvvisamente diventa leggera, laddove fino a poco prima era pesante e greve. Tell è sempre nascosto. Quando il gruppo in festa si avvicina, saluto cordialmente. Mi invitano subito a unirmi a loro, ma rifiuto ringraziando. Li seguo però per qualche passo, finché non mi trovo davanti al nascondiglio di Tell e faccio finta di vederlo solo in quel momento. «E là! Che ci fate qui? Il padre della sposa è un uomo generoso, venite! Tutti sono invitati alla festa!» Non so bene perché lo dissi. Tell però è preoccupato, l'ho già sentito prima, e ora lo vedo sul suo viso. Forse volevo distoglierlo dalle sue intenzioni.
«Sarei un ospite sgradito», mi risponde Tell, e fa un passo avanti.
«Voi dovete essere Guglielmo Tell di Uri?»
«Sì, sono io».
«E la vostra storia è arrivata fino a qui a Svitto?»
«Non ho certo cercato io lo scontro».
«Il balivo dovrebbe passare di qui oggi».
«Lo so».
Tell rimane serio di poche parole. Sembra che ciò che ha pianificato gli pesi come un macigno. Arriva una donna con due bambini, una ragazza e un piccolo, vestiti in modo modesto. È nervosa. Lei e i suoi figli sembravano affamati.
«Il balivo è già passato?»
chiede frettolosamente.
«Non ancora».
E così si piazza con i suoi bambini in mezzo alla strada.
«Che cosa fate lì?» mi stupisco.
«Voglio aspettare qui», risponde la donna sorpresa.
«Se vuole parlare con il balivo, perché non va al suo quartier generale, nel suo borgo?»
«Non vuole ricevermi», dice poi la donna con amarezza. Sento dei passi di cavallo al galoppo. Mi volto. Ed ecco apparire Gessler, solo, perché cavalca così velocemente che le sue guardie a piedi non riescono a stargli dietro. Tell è improvvisamente sparito. La donna tiene saldamente per le mani i bambini, bloccando così la strada a Gessler. Arriva cavalcando dritto verso la madre con i suoi bambini. Solo all'ultimo ferma il cavallo.
«Toglietevi!» tuona.
«Signore, dovete ascoltarmi!» risponde la donna.
«Venite nel mio borgo, ora lasciatemi passare!»
Gessler vuole proseguire, ma la donna non si muove. «Ci sono già stata più volte, sempre invano, mi avete sempre rifiutata, non mi toglierò da qui fin tanto che voi non mi avrete ascoltata!»
«Non c'è alcun rispetto in questo paese caparbio!»
Il balivo sembra non avere alcun rispetto per i problemi dei poveri. «Signore, ascoltate, mio marito è nella vostra prigione da 6 mesi!»
«Se lo sarà meritato!» la interrompe Gessler.
«Senza le entrate di mio marito, io e i miei bambini abbiamo fame, abbiate pietà!»
e mostra i suoi bambini spaventati.
«Sono troppo buono con voi, gente svizzera!»
«Ma signore, mio marito non ha fatto nulla, è stato imprigionato ingiustamente!»
«Tutti dicono così!»
Gessler diventa sempre più impaziente.
«Non ha almeno diritto a un processo!»
La donna tende con insistenza a Gessler la testa, il cavallo scalpitante e il balivo sopra di sé.
«L'imperatore non mi ha invitato qui per piacere alla gente. Se un contadino sfida il signore, la ribellione non è lontana. Scostatevi!»
«Non me ne andrò finché non avrete liberato mio marito dalla prigione!»
Ma Gessler non sente già più. La faccenda per lui è solo un fastidio. Io ero là, testimone di ciò che succedeva. Che cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto forse intervenire per aiutare la donna? Avrei dovuto dire a Gessler che Tell lo aspettava con una freccia? Presto capì qual era la cosa migliore da fare. La donna, ora, dalla disperazione, stava tenendo le redini del cavallo di Gessler per trattenerlo. Ma Gessler, adirato, lascia impennare il suo cavallo, lo sprona con l'intenzione di passare sopra la donna e i bambini, senza alcuna pietà. Strappo via la donna e la ragazza per allontanarle dalla furia del balivo e dagli zoccoli del suo cavallo. In quel momento, dal nulla, spunta fuori una freccia che penetra il petto del balivo trafiggendo nel cuore. Si rigidisce immediatamente. Guarda con occhi spalancati attorno a sé. Cerca il giustiziere. Riconosce Guglielmo Tell che ora sbuca fuori dal nascondiglio. Si guardano, senza parole. E così, come voleva Tell, Gessler apprese che aveva messo fine alla sua vita.
«Guardie!»
grida Gessler con la voce rotta. Ma le forze lo abbandonano. Cade in avanti, scivola giù dalla sella e cade pesante sul terreno. Giace lì, solo, senza aiuti. Le sue membra sono già senza vita. Il tiranno è morto.
La donna si allontana con i suoi bambini, con aria indifferente. Non ha alcuna compassione. Come potrebbe averne? Tell rimane ancora a lungo lì, immobile, senza gioia, senza segni di trionfo sul suo avversario. Tell è un cacciatore, proprio come me. E ogni cacciatore sa che togliere la vita a un animale è una cosa seria. Se poi si tratta di un uomo, è ancora più seria. Ma all'epoca è andata così. Certo, nessun uomo merita di essere ammazzato, indipendentemente da quanto in quel momento sembri opportuno farlo. Quando qualcuno uccide qualcun altro, questo gesto lo perseguiterà per tutta la vita. Di fronte alle proprie colpe si rimane sempre soli. Ma Guglielmo Tell l'ha fatto, per il suo ruolo di padre protettore, per il bene della sua famiglia e per liberare l'intero popolo dalle angherie del tiranno. Il mondo diventò più sicuro per gli uomini. È stato un bene? O bisogna condannarlo? Chi lo sa? Per Gessler nessuno versò una lacrima, non certo nella Svizzera centrale e neppure fino in fondo alla pianura. L'uccisione del tiranno segna l'inizio della Svizzera, così si narra. La storia continua così. Dopo la morte di Gessler sorgono le confederazioni. L'unione di Uri, Svitto e Unterwaldo si scontra contro la fortezza degli Asburgo. Il castello di Sarn, di Rosberg, cadono uno dopo l'altro e anche lo Zwinguri viene distrutto. Alla fine, la Svizzera diventa un paese libero e si mantiene tale per l'azione di diverse forze e anche per il caso. La politica è una questione complessa. Raramente le cose vanno come ci si immagina. La Svizzera è un piccolo paese nel cuore dell'Europa. E il San Gottardo è importante per le persone, per il commercio e il collegamento tra Europa del Nord e del Sud. E lo sarà sempre. Così, in un modo o nell'altro, il paese ritorna sempre a essere al centro della storia. Guglielmo Tell non ha nulla a che vedere con gli eventi politici del mondo. Non ne voleva sapere di potere e cariche ufficiali. Ha messo da parte la balestra ed è tornato a casa. Ha ripreso a vivere con sua moglie e i suoi figli come prima. Le confederazioni hanno festeggiato Guglielmo Tell e le sue gesta. E la storia di Guglielmo Tell viene sempre raccontata volentieri. Così è oggi e così sarà anche in futuro. Il mondo ha bisogno di eroi. Sembra proprio che sia così. Le belle storie di uomini e donne che fanno cose grandi e che hanno sacrificato tanto per farle. L'uomo però spesso scompare presto dietro la leggenda. I fatti vengono arricchiti di dettagli. Perché, siamo sinceri, ogni uomo e ogni donna, tutti quelli che raccontano la storia di Guglielmo Tell, aggiungono sempre un dettaglio in più. È così che funziona. Mentre continuate il vostro cammino, guardatevi attorno. Le montagne e le valli sono sempre le stesse. I luoghi della storia sono tutti ancora qui, oggi come allora. Il Reuss scorre sempre dal San Gottardo in giù attraverso le gole della Schölenen per poi attraversare Göschenen. Tra Erstfeld e Altdorf, vicino a Schattdorf, diventa meno impetuoso. Proprio qui troverete un bel posto dove fare una pausa nel vostro viaggio. Ricordatevi. Il Reuss continua a fluire, prima nel Lago dei Quattro Cantoni, poi nel Ahr, per poi finire nel Reno, che arriva fino al Mare del Nord. Il Ticino, invece, conduce nell'altra direzione verso sud. Sfocia nel Po, attraversa l'Italia del Nord e poi sfocia nel Mar Adriatico. È qui, al centro dell'Europa, dove sgorgano i fiumi, che trovate i luoghi di Guglielmo Tell, i suoi luoghi e anche quelli di altre storie. Ora non mi resta che augurarvi buon viaggio. Che possiate raggiungere la meta meglio possibile. Addio. Questa storia leggendaria sugli antichi abitanti del Canton Uri è presentata dall'area di servizio del San Gottardo. Vi auguriamo un piacevole viaggio.